Scusate, mi senti?
Gambari, Petri e Gentilini.
Ok, chiedo cortesemente a chi non deve parlare di chiudere il microfono. Approvazione verbale seduta Presidente 31 maggio 2021. Diamo lettura. Approvazione verbale seduta precedente 31 marzo 2021. Determinazione ammontare delle scadenze di versamento della rata di acconto Tari anno 2021. Approvazione rendiconto della gestione esercizio 2020. Convenzione tra Comune di Vergato e Comune di Valsamoggia per servizio e riduzione scolastica. Adozione variante al regolamento urbanistico edilizio RUE. Ordine del giorno per promozione legge nazionale non autosufficienza. Realizzazione di un centro documentale linea gotica, convenzione tra città metropolitana e comuni di Vergato, fini dell'attuazione dell'intervento, approvazione schema. Modifica al regolamento comunale per l'assegnazione temporanea di alloggi comunali destinati all'ERP, interpellanze, interrogazioni e mozioni, comunicazioni del sindaco.
Dato del consiglio del 21 maggio, chiedo scusa.
Esatto.
Mi sembrava di aver sentito 31 marzo.
Perché nell'ordine del giorno del 31 maggio il punto primo è sempre naturalmente approvazione verbale seduta precedente che è 31 marzo, ovviamente si va indietro di un'altra seduta ancora. Ecco, sì.
Bene, grazie.
Giuseppe, ti vediamo molto fermo. E non ti sentiamo. Un po' fermo. Adesso è uscito e adesso rientra, si vede che non...
Mi fai un piacere.
Aspettiamo che rientri. Ecco, Giuseppe?
Sì, ci sono rientrato.
Sì. Se dovesse andare male il collegamento, togli il video, se caso, perché ti vediamo a scatti. Bisogna chiamare la votazione del punto 1.
Ok, allora se non ci sono interventi passiamo alla votazione, facciamo un contrario, casomai siamo primi contrari, poi gli astenuti e per difetto i favorevoli, così. Quindi contrari. Nessuno, astenuti? Nessuno, direi unanime.
Ok, andiamo al punto 2, che è servizio integrato gestione rifiuti urbani, presa d'atto del piano economico finanziario anno 2020. Poi il punto 3 è lo stesso oggetto per il 2021. Poi citiamo anche il punto 4 che è regolamento disciplina Tari modifiche e punto 5 tassa rifiuti Tari determinazione tariffe anno 2021. Li ho letti tutti insieme perché fondamentalmente verranno esposti dall'assessore Sarti uno dietro l'altro, ecco, questi oggetti, e poi separatamente il punto 6 lo leggiamo dopo.
Ok, quindi darei la parola all'assessore Sarti per l'illustrazione dei punti.
Buonasera a tutti, mi sentite bene? Ti ho messo le cuffie?
Sì.
Ok.
Sì.
Scusate, ciao a tutti. Allora, punto 2. Come sappiamo, abbiamo già detto in altri consigli precedenti che aspettavamo la delibera del PEF 2020 da parte di Autarchia. Questa delibera è avvenuta, per cui con il punto 2 noi effettuiamo la presa d'atto del PEF che è stato deliberato. E il totale dei costi che sono stati ammessi per il comune di Gargano è di 1.285.573 e invece l'ammontare dei costi sottostanti la tariffa, cioè quei costi che escono dalla tariffa principale, è pari a 1.265.318. Pertanto cosa si è avuto? Si è avuto uno sbilancio a favore, diciamo, a carico dell'ente di 20.245.10. Bilancio che avevamo già preannunciato in sede di bilancio decisionale, che avremmo coperto con il fondo per le funzioni fondamentali, perché la legge ce lo consentiva nell'ambito delle coperture a favore delle utenze domestiche e non dovute alla pandemia Covid. Pertanto, nel punto 2 prendiamo atto della tenuta delibera, prendiamo atto di questi 20.000 e deliberiamo anche l'utilizzo del finanziamento di questo differenziale in 20.000 con l'utilizzo del fondo per le funzioni fondamentali. Con il punto 3 invece prendiamo atto del PES, questo PES è stato deliberato per l'anno 2021. E questo PES non ha comportato costi tali per cui ci sia stato un differenziale a carico del debito. Questo ci porta a definire cosa? Che avendo avuto una copertura integrale dei costi con le tariffe già fissate, non con il punto 5 andiamo a confermare le medesime tariffe anche per l'anno in corso. Per cui questa è una logica conseguenza di quello che è stato l'approvazione del PEF in sintesi questo è. Punto 4 invece, punto 4 c'è una variazione, c'è stata una variazione legislativa di come vengono calcolati, come vengono considerati i rifiuti. C'è stata proprio una differenziazione della classificazione del rifiuto e questo è in attuazione alla direttiva comunitaria che è stata recepita con il decreto legislativo del 2020 e che adesso dal 2021 va direttamente in effettivo applicazione. Pertanto, mentre prima avevamo i rifiuti urbani, i rifiuti speciali e i rifiuti assimilati per quantità, adesso esistono solamente i rifiuti urbani o i rifiuti. Per questo, questa è la normativa che deve essere recepita a livello nazionale, pertanto noi abbiamo dovuto recepire questa variazione. E questa è la materia, diciamo, principale della modifica del regolamento, perché ha dovuto modificarsi in questi termini. Un'altra novità di questa direttiva comunitaria che viene recepita è che tutte le categorie di utenze non domestiche potranno partire in autonomia con il recupero dei propri rifiuti urbani. Allora, cosa potranno fare? Potranno o decidere di conferire questi rifiuti in recupero a livello pubblico per cui rimanere agganciati alla pari, oppure fare dei contratti con dei privati, dare la dimostrazione al comune di questo contratto e pertanto uscire dal discorso pubblico. È chiaro che questa scelta ha una validità quinquennale, per cui l'azienda, l'utenza non domestica che decidesse di effettuare questo percorso, deve fare una scelta che debba durare almeno 5 anni. Cosa succede però? Che sicuramente avremo una perdita, cioè un altro discorso, c'è anche un discorso di nuova classificazione delle superfici delle utenze non domestiche. Allora, la somma, c'è un calcolo diverso sulle superfici che sono produttive, le superfici non produttive, le superfici commerciali, ma è un algoritmo, è un calcolo che deve essere fatto con la legge. Il fine qual è? È che ci potrà ragionevolmente, prego, direttamente, presentarsi il problema di una riduzione di superfici. Avendo questa riduzione di superfici potrete incidere negativamente sul gettito totale di vita. Per cui perché è chiaro che chi possa pensare di esercitare per la totalità dei rifiuti prodotti questa opzione privata avrà l'esclusione totale dal pagamento delle tasse, e questa scelta dura 5 anni. Potrebbe, se l'utenza non dovente, anche fare una scelta solamente di una parte del rifiuto, per cui mantenere il rifiuto conferito nella parte, nella controparte pubblica, in questo caso manterrebbe la quota fissa e andrebbe rimodulata la parte variabile, che invece decide. La legislazione impone che il recepimento di questo decreto legislativo sia il 15.000 che noi andiamo in questo momento a vedere. Questo è il punto 4. Allora, passiamo al punto 5. Michele, avevi inserito anche il punto 5, vero, nella prima discussione?
Sì, sì. Vogliamo parlare anche del punto 6? Sì, che sarebbe approvazione di agevolazioni in materia di tassa sui rifiuti tari anno 2021 alla luce dell'emergenza sanitaria da Covid-19.
Esatto. Allora, è inutile parlare della situazione pandemica, è inutile tornare su questi discorsi che abbiamo fatto, però sappiamo che sono stati concessi ai comuni fondi a copertura delle minori entrate, maggiori spese dovute al Covid. Perciò cosa succede? Che noi abbiamo a nostra disposizione due importi. Allora, per quanto riguarda le utenze non domestiche, anche se non è stato ancora emanato il decreto per la ripartizione di un fondo, nella conferenza Stato Città di giugno 2021, 10 giugno, hanno donato via libera per uno schema di decreto ministeriale per assegnare le risorse agli enti. E se è stato già comunicato quant'è l'assegnazione dei fondi a favore del comune. Per il nostro comune, parliamo appunto di utenze non domestiche, l'importo assegnato per 65.200. Questo importo, ovviamente finalizzato esclusivamente alle utenze non domestiche, e deve essere concesso tenendo conto del discorso delle categorie che sono state interessate alle chiusure obbligatorie o alle restrizioni dell'esercizio delle loro attività, o a cali di fatturato, comunque ripercussioni economiche che questo tipo di restrizioni possano avere influito sulla loro sulla loro patrimonialità. Cosa andiamo a deliberare? Andiamo a deliberare che per l'agevolazione sulla tassa sui rifiuti anno 2021, per ribadisco limitatamente alle utenze non domestiche, una quota di questo fondo pari al massimo a 50.000 euro, perché abbiamo fatto una sorta di calcolo di quello che era cambio di forma di tassazione di quello che è stato la stessa agevolazione che abbiamo sul 2020. Per cui, per le utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni delle attività, daremo questi 50.000 euro, anche parametrato alla durata o al tipo, alla quantità di restrizioni. Invece, la restante quota di 13.000 euro, per chi non ha avuto effettivamente una chiusura, saranno dati comunque questa parte di contributi in relazione al calo dell'attività o del fatturato, comunque connessi ovviamente all'emergenza sanitaria in atto. quello che è esattamente la quantificazione sarà poi stabilita in un secondo momento per dare priorità, importi, calcolo dei giorni, quant'altro. Discorso diverso invece è per le utenze domestiche. Quello che ci è rimasto dal, tra virgolette, condone che si è passato nel 2020, che possiamo, in ragione alle normative diverse, utilizzare per coprire e per dare l'agevolazione TARI, è di 41.231. Ecco, abbiamo fatto, è stato fatto un serio ragionamento. La norma ci dice che noi possiamo dare agevolazioni parametrati anche a misere, di misere, calcolando il numero dei componenti di nucleo familiare, valutando situazioni di cassa integrazione, di disoccupazione, disabilità in famiglia. C'era una molteplicità di casistiche che potevano essere prese in considerazione. Il ragionamento è stato, noi abbiamo, al di là del, noi abbiamo circa 4.000 utenti. Abbiamo cominciato a cercare di raccogliere questi dati per avere contezza di quanti potessero essere i nuclei familiari che in qualche modo avrebbero potuto anche beneficiare di queste agevolazioni, ma era un calcolo difficilissimo, era un calcolo lunghissimo, era una manovra che avrebbe ingessato completamente il nostro sistema, per cui eliminando qualsiasi sorta di altro, ma soprattutto avremmo corso il serio rischio di non utilizzare appieno questo fondo, perché ricordo che se viene utilizzato entro la fine dell'anno, gli importi non utilizzati devono essere restituiti, per cui non li potremo utilizzare mai più per nessun'altra, per null'altro. Allora, poiché comunque molte di queste realtà sono già state, che sono già aiutate con altre nostre agevolazioni, con altri supporti, e per non gravare in maniera totale sull'ufficio tributi che sarebbe stato completamente fermo per i prossimi 8-9 mesi, e tenuto conto anche dei rischi di livelli di livello, che non era poco, andiamo a deliberare che daremo una scontistica a favore della generalità delle utenze domestiche, tutte le nostre utenze domestiche dette in proporzione ovviamente alla tassa della funzione TARI è dovuta per l'anno 2021, la regolamentazione di scaglione o quant'altro sarà deliberata successivamente in giunta, anche questo per il discorso purtroppo dei tempi che sono diventati strettissimi, e perciò questa è stata la scelta che ci è parso di percorrere per anche il livello tecnico, i tempi, i nodi, e comunque per venire incontro anche a tutte quelle utenze che comunque magari non fanno richieste, perché sappiamo tutti, abbiamo concittadini che magari avrebbero bisogno, ma chi non chi. E in questo modo mi sembra che arriviamo a tutti, perché magari ci sono persone che hanno avuto cassa integrazione o quant'altro, problematiche, ma che nella loro normalità non vengono a richiedere nulla. In questo modo agevoliamo. Questo, ecco, direi che per la TARI io avrei concluso.
Prima di dare la parola agli eventuali interventi, volevo appunto sottolineare alcuni elementi che sono stati accennati dall'assessore. Innanzitutto il problema ovviamente è dei tempi molto stretti, cioè noi ci stiamo trovando a dare queste forme di sostegno molto importanti nell'abbinamento delle due assi, stiamo parlando di 106-107 mila euro complessivi, e purtroppo però i tempi essendo stretti ci impongono delle valutazioni che permettano l'uso per la totale capienza di queste forme di sostegno. in più, e ovviamente 50.000 euro per quanto riguarda la prima, diciamo, la prima identificazione dell'attività commerciale, ovviamente è il tetto massimo, quindi anche in questo caso non è quello il valore. Alcune considerazioni sono, noi abbiamo fatto una simulazione utilizzando l'ISE per utenze private, che viene utilizzato per il bonus Luciac Gas, e questo avrebbe comportato un utilizzo di questa forma di sostegno non superiore ai 9.500-10.000 euro. Quindi che 30 euro sarebbero rimasti non nel registro pubblico. Stiamo facendo delle valutazioni anche per altro esempio sulla presenza nei nuclei familiari di handicap, sono anziani, solo che richiede molto tempo questa operazione. Per cui le utenze domestiche, che sono 5.000 più o meno nel comune di Vercato, un'operazione di questo tipo avrebbe ingessato completamente l'attività degli uffici per un anno, questa è stata l'altra valutazione purtroppo che abbiamo dovuto fare, e avrebbe ovviamente comportato poi un'unica attività da settore, soprattutto non ci avrebbe permesso di perseguire invece eventuali evasioni, cose che anche da questo dal punto di vista di liquidità sarebbe stato sicuramente sbagliato. Impegno come ci siamo presi l'altra volta, che oggi andiamo a concretizzare con questo aiuto, che sento di dire è che questi dati che stiamo raccogliendo, quindi partenza di handicap, un valore ISE da valutare sulla complessità delle utenze domestiche, la presenza di anziani, insomma tutta una serie di parametri, si torneranno sicuramente utili per eventualmente modulare il prossimo anno le utenze anche in base a queste esigenze, quindi andare ad aiutare non più in forma spot ma in forma strutturale le famiglie con maggiori difficoltà. Questo ci tenevo ovviamente a dirlo, per cui in questa fase, questo taglio lineare, che è comunque un segnale molto più importante, direi a livello di comunità, è anche condizionato da queste dinamiche, questi tempi, che però, ripeto ancora, ci hanno permesso e ci permettono di fare delle riflessioni, di raccogliere dei dati per creare un sostegno strutturale, quindi uno spot più equo alle famiglie in difficoltà. A questo punto, se ci sono interventi, darei la parola a chi la chiede. Prego, mi sembra.
Sì, sono Erika Leoni, ecco. Io in questo provvedimento mi riferisco alle agevolazioni, quindi al punto 6, perché per il resto non ho molto da dire, nel senso che sono argomenti già trattati anche in commissione e ci siamo già espressi anche in quelle sedi. Per quanto riguarda il punto 6 delle agevolazioni, ecco, noi come gruppo concettualmente non possiamo non votare le agevolazioni, però ci sentiamo insomma di fare un'osservazione che è poi la medesima che io avevo già fatto in commissione. Questa applicazione delle agevolazioni alla generalità delle utenze domestiche riteniamo sia poco rispettoso delle famiglie che versano in gravi situazioni di disagio economico e sociale. Noi insomma avremo anche qualche idea per riuscire a rimodulare in maniera diversa le agevolazioni, però evidentemente non c'è stato il tempo, non c'è stato il confronto, perché per esempio utilizzare la banca dati delle esenzioni delle addizionali comunali IRPEF potrebbe anche questa essere un modo per riuscire a distinguere le famiglie in situazioni di disagio. Aggiungiamo poi che l'importo così definito con questo provvedimento, cioè i 41.000 euro che derivano da un fondo non utilizzato nell'anno 2020 per la perdita figurativa TASI, sia poca cosa. noi ci aspettavamo che, considerato l'avanzo di amministrazione di una certa consistenza appena determinato nel Consiglio scorso, sarebbe stato utile prelevare una parte di quell'avanzo di amministrazione e impinguare il fondo che così era rimasto, ma mi rendo anche conto che se le modalità scelte non riuscivano a spendere quei 41.000 euro, aggiungendocene altri 41.000, per dire, il problema poteva essere doppio. Per cui, insomma, se ritenete, noi in un qualche modo, qualche idea per riuscire a rimodulare in maniera diversa e non in maniera generalizzata le agevolazioni, le potremo anche avere.
Altri interventi? Altrimenti, sottolineiamo questo aspetto ovviamente, che questo importo è stato definito nell'ultimo periodo ovviamente e confrontandoci con gli uffici, la difficoltà è stata proprio quella e utilizzando vari parametri e anche confrontandoci con altri comuni che hanno già questo tipo di operazione, che poi c'era un concetto di legittimità che è stato sciolto 2-4 giorni fa. Dunque, io sono partito venerdì, giovedì, e gli uffici avevano la risposta, diciamo, alla legittimità di questo tipo di percorso e anche su quali, diciamo, modus operandi, quindi anche un'eventuale restituzione del fondo stesso nel caso in cui fosse utilizzato. Per cui i tecnici degli uffici sono confrontati con comuni che già applicano, come ho detto prima, queste forme. E non è stato facile neanche per loro all'inizio trovare l'asticella in cui questi tipi di operazioni avessero una vera incidenza. Per cui noi avremmo dovuto entro oggi, ovviamente, perché questo è il problema, declinare delle maglie molto larghe in qualche maniera per essere sicuri di dare una certa accessibilità a tutto il fondo e che avrebbero messo in serie difficoltà gli uffici. Quindi questo è stato il largo rovescio della medaglia, perché se per gestire questi 40 rotti mila euro, che potevano essere di più, legittimo e lecito e meno, dobbiamo poi non perseguire l'evasione, alla fine, almeno in questa fase, non so quanto fosse poi giusto ed equilibrato l'operazione. Ripeto, è un'occasione eccezionale, penso, che per riflettere a questo punto in maniera molto più articolata sull'applicazione della tariffa, e poi ovviamente penso che questo tipo di operazione vada fatta insieme, quindi non è un'operazione, ma direi che è un'operazione che tutto il Consiglio Comunale debba condividere per riuscire ovviamente a dare una risposta la più puntuale possibile e la più anche efficace e giusta ed equilibrata possibile, perché l'altro problema è poi quello della diffusione di questo tipo di operazioni, perché ovviamente c'è tutta una serie di famiglie che sono sicuramente in difficoltà, che hanno una serie di ammortizzatori che di fatto è molto più facile, diciamo, ripetere il sostegno, no? Rispetto ad altri che casomai sono più nascoste e anzi forse in questa fase emergenziale, non essendo abituata ad accedere ad ammortizzatori, ad aiuti, a sostegni amministrativi, tendono a non farlo. Quindi è stato proprio la realtà è che, come sempre, stiamo gestendo questo tipo di emergenza nell'arco di una settimana, no? E questo ovviamente non aiuta banalmente, ma non è per chiedere comprensione o meno, ma proprio per dire che però è un'occasione anche per creare delle banche dati con dei modi di ragionare che fino ad oggi il Comune di Valgato non ha mai avuto, ecco. Per cui è comunque un'occasione importante di valutazione, ma anche proprio di acquisizione di dati, di fotografia dell'utenza del nostro comune.
Bene, se non ci sono più interventi passiamo alla votazione. Bisogna chiamare la votazione separata, punto 2, eccetera.
C'è anche l'immediata eseguibilità, Michele, dei vari atti.
Direi che sono tutti in immediatamente esecutivi.
Io vorrei intervenire per dichiarazione di voto, posso farlo in maniera...
Prego. Se posso siete d'accordo, per me sì, se lei va bene, signor giudice, va bene.
Sì, a me va bene. Allora, naturalmente, per quello che riguarda, diciamo così, i punti 3 e 4, che sono relativi alle prese d'atto dei PEP per il 2020-2021, noi naturalmente partecipiamo a questa presa d'atto e quindi voteremo a favore appunto di questi due punti. Sul punto 5, quello relativo alle modifiche, no?
No, è il 4.
Punto 6, no? Punto 4, quello relativo alle modifiche regolamentari.
Sì.
Devo dire che non è stato citato, ma a me la cosa che ha favorevolmente, diciamo così, comunque diciamo considerato favorevolmente, sono alcuni articoli aggiuntivi che sono stati inseriti nell'ambito del regolamento, in modo particolare quegli articoli che fanno riferimento alla questione del riciclo dei rifiuti urbani e quindi il tema quindi in qualche modo diciamo così delle agevolazioni per l'avvio dei riciclo. Cioè credo che in qualche modo si sia cercato da questo punto di vista anche di offrire diciamo un'alternativa di maggiore competitività al servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Poi naturalmente ci sono una serie di altri aspetti che invece riguardano i rapporti e le relazioni appunto con i soggetti che invece decidono di non operare ricorrendo al servizio pubblico. Però diciamo nell'insieme, quindi affrontando anche i temi della discussione, insomma, si tratta di un documento, devo dire, abbastanza corposo, abbiamo cercato di dare un'occhiata, insomma, linea di massima direi che anche su questo noi ci riconosciamo abbastanza, devo dire sottolineando soprattutto questi aspetti diciamo così legati anche alle norme aggiuntive in termini appunto di riciclaggio del rifiuto. Il punto 5 è una conseguenza naturalmente delle prese d'atto dei punti 3 e 4 e quindi non ho nulla da aggiungere. In sede di dichiarazione di voto noi voteremo anche questo, così come siamo intenzionati a votare favorevolmente al punto 6, che rappresenta certamente un passo avanti rispetto anche alla impostazione sulla quale si è affrontato questo tema, ad esempio l'anno passato. Voi vi ricorderete che noi ponemmo questa questione di avere delle agevolazioni che riguardassero non solo le attività produttive, ma anche che riguardassero appunto le utenze domestiche. C'è un segnale da questo punto di vista, ci sono una serie di aspetti, diciamo così, gestionali che molto probabilmente incidono sull'entità di questa agevolazione, oltre che nei criteri che sono stati utilizzati. Devo dire che in termini di entità, una cosa che diceva poc'anzi anche Enrica, noi avevamo, diciamo così, valutato molto positivamente quella disponibilità che era venuta da parte anche del sindaco Argentieri in occasione della discussione sul rendiconto, quando vi fu una dichiarazione insomma di voler utilizzare una parte diciamo di quelle risorse accantonate rientranti all'interno del fondo Covid appunto per un'operazione di agevolazione delle utenze sulle utenze domestiche. Per cui pensavamo ad un'entità più ampia da questo punto di vista. L'altra questione che riguarda appunto i criteri, adesso ci sono state date una serie di argomentazioni che io naturalmente penso abbiano un loro fondamento, conosciamo da questo punto di vista anche, diciamo così, la capacità anche operativa degli uffici che sono preposti a questi servizi, quindi non ho ragioni particolari per dubitare anche delle osservazioni che sono state fatte in relazione alle difficoltà che si sono incontrate da questo punto di vista. Penso che appunto, siccome eravamo in una situazione appunto straordinaria, quale quella della pandemia, forse qualche elemento, diciamo così, di verifica ulteriore si sarebbe potuto fare. Veniva citato questo tema, ad esempio, dei redditi che sono esenti dall'addizionale IRPEF, che molto probabilmente costituiscono un quadro di riferimento abbastanza già definito. Ecco. Poi naturalmente se si va nella direzione di un lavoro che comunque tende a delineare quelli che possono essere una serie di criteri volti a stabilire l'individuazione di quelle che sono una serie di situazioni di particolare difficoltà di carattere sociale, va bene. È un'operazione necessaria, è un'operazione che appunto speriamo non si renda più necessaria per la gravità anche delle forme della pandemia che ci hanno colpito in questo periodo, però insomma in qualche modo può essere uno strumento che può essere utilizzato anche in un prossimo futuro. Ecco, devo dire che ci sembrava che l'occasione, con la sua straordinarietà, dovesse comportare anche una straordinarietà, diciamo così, nella scelta anche di individuare qualche criterio che a nostro parere avrebbe avuto, da un punto di vista dell'equità, una maggiore capacità di risposta.
Colgo l'occasione anche per dire che il nostro PEF è in equilibrio anche in maniere, si va a rapportare quello che ha detto anche il consigliere Gnudi sulla qualità della gestione dei nostri uffici, è in equilibrio anche perché fino ad oggi diciamo che tutte le interpretazioni di legge, le norme che prevedevano un minimo di interpretazione sono sempre state fatte in maniera giusta e puntuale, e questo ha fatto sì che non avessimo sorprese, diciamo, nel nuovo passaggio di rendicontazione e quant'altro. Banalmente già c'erano delle aree di pertinenza a livello produttivo che non erano soggette a tali, come di vario passaggio applicato questa interpretazione, altri comuni invece avevano un'interpretazione leggermente diversa, che oggi ovviamente hanno maggiori spostamenti. Quindi anche in questo caso non è fortuna e non è una situazione casuale, ma proprio capacità di lettura, di impegno e professionale dei nostri dipendenti, dei responsabili di un'unità abitativa. Ci tenevo a dirlo. Se non ci sono altri interventi, a questo punto passerei alla votazione. Quindi il punto 2, dico bene Michele?
Punto 2, servizio integrato gestione rifiuti presa d'atto PEF 2020.
Allora, favorevoli? Tutti?
Sì.
Direi unanime, se va bene. Immediata eseguibilità anche, Michele?
Sì, sono tutti immediatamente esecutivi, punti
okay.
Di
vista. Ok, quindi immediata eseguibilità, stesso voto immagino, ok. Punto 3.
Punto 3, servizio integrato gestione rifiuti urbani presa d'atto PEF 2021. Anche questo è unanime e immediata esecuzione. positività unanime.
Stesso voto.
Il punto 4, che è quello sul regolamento TARI, modifiche.
Anche in questo caso favorevoli, direi unanime.
La votazione unanime, sì, e anche l'immediata esecutività.
Esecutività.
Punto 5, tassa rifiuti, le tariffe 2021.
Anche in questo caso mi sembra aver capito tutti favorevoli, direi, perfetto.
Per l'immediata esecutività. Il punto 6 invece è l'esecuzione.
Ecco, in questo caso quindi favorevoli. Unanime anche questo.
E immediata esecutività.
Stesso voto.
Adesso passiamo al punto 7 che riguarda la variazione di bilancio.
Vi darei la parola all'assessore Sarti.
Allora, variazione di bilancio che andiamo a deliberare di complessivi 135.271 euro, di cui 46.000 derivano da contributi che ci sono stati concessi. Andiamo a fare questa variazione per... Abbiamo il progetto La vittima che resiste, progetto che è stato messo in piedi da parte della polizia, della nostra polizia municipale, per magari che il video vi darà dei dettagli ancora più particolarizzati per una stanza da adibire alle vittime di violenza. Per questo progetto abbiamo avuto un contributo di 8.365 euro e la nostra parte è 835 euro. Tutto sono state escluse 2.900 euro sulla parte corrente per quello che erano la parte delle spese che devono essere inserite nella parte corrente e 5.750 nella parte degli investimenti, interamente coperti. Poi abbiamo lo sfalcio delle banchine stradali, 15.000 euro, spesa annuale che noi dobbiamo effettuare. Poi c'è la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della pavimentazione dell'asilo nido con un'integrazione di spese per l'installazione dei nuovi parafusoli per evitare appunto i pericoli per i bambini e la sistemazione del parapetto. Questi sono 5.550 euro. 5.500 euro è una spesa per la verifica obbligatoria biennale dell'impianto di rispettare gli stessi che implica la dichiarazione di rispondenza degli impianti. Poi c'è una manutenzione straordinaria dell'immobile dei vari impianti di costruzione di Viola, per gli impianti idraulici, se non erro, di 2.550 euro, mentre inoltre c'è anche l'intervento di manutenzione straordinaria sul coperto dell'ostello di Cereglio e con una spesa preventivata di 6.000 euro. E altra spesa intorno ai 40.000 euro suddivisi fra spese di conto capitale e spese di conto corrente è la sostituzione dei parcometri. È stata fatta una valutazione sul discorso dei parcometri, abbiamo già un parcometro non funzionante e da una valutazione questo parcometro fuori uso ci comporta una perdita media mensile di 250 euro che era portata ad anno sono circa 3.000 euro. Mentre gli altri parcometri sono tutti assolutamente vecchissimi, per cui era una spesa purtroppo preannunciata, nel senso che queste manutenzioni straordinarie sono costosissime, i pezzi non si trovano più, e un'eventuale mancanza di utilizzo di questi parcometri porterebbe con circa 900.000 euro mensili di mancato introito, per cui a livello annuo è un mancato introito molto importante. Questa spesa ci è sembrato, abbiamo ragionato, che al di là del fatto di evitare maggiori ulteriori pure spese che una volta obbligati va comunque fatto con meno forza contrattuale, in questo momento di attenzione anche per il nostro paese per un restyling del centro storico, della mobilità sostenibile, della qualità dell'abitare, essendo questi parcomi tutti proprio nel nostro centro storico e anche in prossimità della stazione, era anche cui, poiché questi parcomi danno anche la possibilità di, al di là del fatto di essere nuovi, di pagare carte di credito con banco, ma per cui anche una soluzione più semplice e più futuristica, se vogliamo, anche futuristico non è proprio il termine giusto, daranno anche la possibilità anche a tutto l'impianto commerciale che abbiamo di poter avere una maggiore mobilità, e in questo momento era forse il momento giusto per dare il segnale di questo cambio, visto anche l'interesse che anche la regione ha dato nei confronti del nostro paese. E il ragionamento dell'acquisto di questi nuovi parcometri però ci ha anche portato, proprio per limitare, a portare gli attuali 5 parcometri a 4, e qui c'è stata anche una riduzione del numero dei parcometri con una diversa dislocazione, proprio per cercare di ottimizzare al massimo la loro fruibilità. Ultimo, ma non ultimo, il discorso della predisposizione del piano urbanistico generale, che deve essere fatto infatti in questo periodo, con la predisposizione del tavolo che vede coinvolti noi, con il Marzabotto e gli altri due comuni che lavorano con noi e lo faranno insieme a noi. Abbiamo inserito nella variazione di costo globale, ovviamente, inserendo poi nella parte dell'entrata il contributo regionale, che sono 18.000 euro, e il contributo che ci viene dai comuni, che sono 19.000 euro. Per cui, con fronte a un'uscita di 45.000, abbiamo comunque un 38.000, ecco, contributo che ci arriva quest'anno. Direi che sostanzialmente queste sono piccolissime spese che non vale neanche bene pensare una piccolina, una manutenzione straordinaria, ma queste però alla luce di tutto sono le varie spese che andiamo a utilizzare.
Aggiungo alcuni elementi. Allora, per quanto riguarda ovviamente il progetto La Vittima che resiste, che esiste, la cosiddetta sala posa, e devo dire che è stato molto bravo il comandante della nostra polizia municipale a realizzare il progetto e chiedere contributi a ottenerlo, e quindi andiamo sempre più in questa caratterizzazione di attenzione alle vittime, in particolar modo donne, di reati qua di violenze e quant'altro. E in più, per quanto riguarda invece il PUG, va vedete valorizzato ovviamente una quota solo del contributo regionale, perché sapete che il contributo regionale è di 60.000 euro, ma è spalmato su 3 anni. E si stanno comuni come noi, del resto abbiamo fatto le delibere di giunta per la costituzione del tavolo, e dove siamo, come sapete, capofila. Quindi anche questo importante strumento urbanistico, direi che a questo punto è avviato nel tempo consoni per anche appunto per non perdere il contributo ottenuto dalla regione Emilia-Romagna. A questo punto, se ci sono interventi, altrimenti passiamo alla votazione dell'atto. Mi sembra che ci siano richieste di intervento, quindi passerei alla votazione, se siete d'accordo.
Sì, punto 7, variazione al bilancio di previsione.
Favorevoli? Gentilini mi sembra favorevole. Non ho visto il voto di Gnudi e Rita.
Noi ci asteniamo.
Quindi astensione della minoranza.
Astensione della minoranza sul punto 7.
Consigliere Gentilini ha votato a favore, questo tipico, quindi. Nessun problema, ci mancherebbe.
Contrari non li abbiamo chiamati, ma vediamo se ci sono.
Contrari non ce ne dovrebbero essere, mi sembra di capire. Prima di eseguibilità, mi chiede?
Sì, certo.
Quindi immediata eseguibilità, favorevoli? In questo caso mi sembra unanime.
Sì, unanimità. Va bene. Passiamo al punto 8, convenzione variante PIP Molinello, proroga tempi realizzazione, cessione area verde pubblico.
Da lei la parola al consigliere Pozzi che ha seguito questo punto. Scusate, il sindaco Pozzi, chiedo scusa.
Mi sentite?
Sì.
Questa è una semplice variante che riguarda la proroga dei tempi di realizzazione della variante Molinello, in quanto i lavori probabilmente a causa pandemia sono prolungati. Tutto qua. E sono previste in questa convenzione anche la cessione dell'area verde pubblico, quindi non saprei, con gli atti non so se...
Correggimi se sbaglio, è legato al fatto che per avere autorizzazione all'attivazione dell'attività commerciale è obbligatorio ovviamente l'abitazione dell'area verde, solo che considerando appunto i programmi dei tempi, seminare e creare area verde in questo periodo estivo particolarmente caldo di fatto è abbastanza sbagliato e probabilmente anche insomma dannea l'operazione, quindi hanno chiesto il rinvio. Ci tengo a sottolineare come, perché mi sono interessato, abbiamo una fiducia di 30.000 euro su questo tipo di intervento, che ovviamente se non viene effettuata siamo noi come comune che possiamo intervenire. Dico questo perché non vorrei che ci sia l'interpretazione o comunque il dubbio che possa essere una manovra della serie, la faremo poi alla fine non viene fatta, quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto che abbiamo verificato prima di portare l'auto in consiglio comunale. Se ci sono interventi.
Confermo, sindaco. Ok.
Quindi se non ci sono interventi passerei al voto dell'atto.
Punto 8, convenzione varietà Guinello.
Allora, favorevoli? Unanime, mi sembra.
Unanime, sì. Anche l'immediata esecutività.
Favorevoli? Unanime.
Passiamo al punto 9. Accordo ex articolo 11 legge 241, ripristino percorso pedonale di collegamento tra via Marche e via Borre, modifiche.
In questo caso darei la parola al vice sindaco.
Allora, questo si tratta di un vecchio accordo che riguardava appunto il ripristino di questo sentiero pedonale che collega la via Marche con la via Torre, sarà una lunghezza di 60 metri, 50 metri, forse anche meno. E in origine questo percorso aveva una, una progettualità di un certo tipo, quasi a zigzag, diciamo, ecco, perché teneva in considerazione anche le pendenze di questo appunto di questo percorso, per ovvi motivi, perché il dislivello esiste tra le due strade. In seguito è stato realizzato in un modo diverso, e adesso diventa difficile in videoconferenza anche poter far vedere il progetto di variante, diciamo così, però sono seguiti nel corso dei lavori, già erano stati fatti sopralluoghi dalla precedente amministrazione da parte dell'assessore Gotto, e poi sono stati fatti ulteriori sopralluoghi anche da me assieme al responsabile, e direi che nella sostanza la nuova sistemazione è anche più agevole, diciamo, della precedente. E poi nello stesso accordo era previsto anche la sistemazione di un piccolo sconfinamento che c'era stato in occasione di questo di questa costruzione, e quindi con questa delibera andiamo praticamente a chiudere un po' tutta questa vicenda che si protraeva da alcuni anni. Poi gli atti purtroppo ci sarebbe da prendere visione, ma ne avevamo parlato anche con il consigliere di minoranza alcuni giorni fa di questa cosa. Non so se ci sono altri chiarimenti.
Enrica?
Allora, io sono andata a vedere questo lavoro e devo dire che secondo me questo documento che l'assessore, insomma il vice sindaco, ti ha proposto ha qualche problema, nel senso che a parte la sistemazione della data dell'accordo che è stato sottoscritto il 19/10/2019, mentre invece sempre dal documento risulta registrato nel 2018, questa è una cosa da sistemare. Però insomma, entrando più nell'oggettività dei lavori, io mi sono resa conto che la caratteristica del percorso è una caratteristica problematica, perché la pavimentazione del percorso è, a mio avviso, ma penso a qualsiasi persona insomma la possa visionare, è del tutto inadeguata. È realizzata con un semplice strato di ghiaia che è appoggiato sulla terra battuta, il che produce un calpestio assolutamente scivoloso e pericoloso per qualsiasi persona, immaginiamo poi un bambino o un anziano. Chiunque cammini lì ha un'altissima probabilità di cadere, tenendo conto che il percorso è ripido, ci sono delle curve a gomito. Non mi risulta dal documento che ci è stato proposto, insomma dalla bozza di delibera, che il comune abbia rilasciato un'attestazione per quanto riguarda sempre la sicurezza del percorso pedonale, un'attestazione che riguardi un certificato di regolare esecuzione oppure un collaudo. Noi riteniamo che la fruibilità di questo manufatto ad uso pubblico sia pericolosa, quindi questo provvedimento noi non lo possiamo votare, ci asteniamo.
Nessun altro?
Non ci sono altri interventi? Non ci sono interventi, a questo punto passerei alla votazione dell'atto.
Punto 9, accordo relativo al ripristino percorso pedonale di collegamento via Marche via Borre.
Favorevoli? Tenuti?
Astensione?
immediata esecutività, favore, c'è anche quella di Michele.
L'immediata esecutività, sì.
Favore. Quindi stesso voto, direi astenuti.
Astensione della minoranza. Ok, punto 10 è una comunicazione di utilizzazione fondo di riserva.
Darei sempre la parola all'assessore Sarti.
Diamo comunicazione a due delibere di giunta effettuate in aprile. Allora, la delibera 31 del 1 aprile 2021, con il quale è stato deliberato un prelievo dal fondo di riserva in occasione del pensionamento della Paola Aldrovandi, che rese necessaria per qualche giorno prima per poter dare i cambi di consegne di acquisire la posizione della signora Elisabetta Maggi, per cui è stato acquisito dal comune di Gaggio Montano in categoria C. E questo è quello del 1 aprile. Mentre l'altra delibera di giunta del 27 aprile 2021, la numero 35, con questa delibera è stato sempre prelevato dal fondo di riserva per piccole spese, 450 euro per il cambio gomme stagionale di automezzi della Polizia Municipale, e 1.178 euro che sono stati utilizzati per integrare i capitoli di spese del personale per l'assunzione 15 giorni prima, stato anticipato l'assunzione dell'addetto cimiteriale che era già prevista negli atti di programmazione che era stato fatto con l'ufficio personale dell'Unione.
Sappiamo che non c'è votazione sulle comunicazioni. Il punto successivo è punto 11, interpellanze, interrogazioni e mozioni.
Prego, consigliere Gnuti.
Sì, allora ci risulta che nei giorni scorsi l'azienda GP, proprietaria del marchio Carla G, ha presentato un'istanza per l'avvio di una cassa integrazione speciale per crisi aziendale con accordo di ricollocazione. Sostanzialmente, quindi, conclusa, diciamo, la fase della cassa integrazione legata al Covid, si è fatto questo ulteriore passaggio che mi pare è dovuto in modo particolare ad una riorganizzazione aziendale che prevede di fatto la chiusura della parte, diciamo, produttiva dell'azienda, e questo accordo di ricollocazione riguarda, mi pare, circa la metà dei dipendenti, 24-25 rispetto ai 50-51-52 addetti. Naturalmente il problema che si pone è quello di riuscire in un arco di tempo che è quello di un anno, perché questa era la durata massima possibile per questa cassa integrazione speciale, a ricollocare queste persone. Si tratta, mi pare di poter dire, prevalentemente di donne che hanno un'età non propriamente giovane, insomma, mi pare intorno ai 50 anni, e naturalmente è un'operazione complessa, perché il settore, diciamo così, dell'azienda è un settore che non ha dei particolari, è in una situazione complessiva di difficoltà, non ci sono aziende, diciamo così, del settore presenti nel territorio, credo che su questo dottor Deodati abbia una conoscenza puntuale. E quindi il tema che si pone è il tema che una ricollocazione di questo personale comporta, diciamo, una riqualificazione del personale e una formazione, ecco, tale per cui si possano creare delle condizioni per poter accompagnare queste persone verso una collocazione, appunto, in un altro settore, presso altre situazioni. Che mi pare di, insomma, capire che non ci sono molti margini di ricollocazione all'interno dell'azienda, se non per qualche addetto, ma parliamo di pochissime unità. Quindi, insomma, si tratta di una situazione che credo debba essere oggetto della nostra attenzione. So che da questo punto di vista è stato attivato il tavolo di salvaguardia presso la città metropolitana, a cui partecipa anche il sindaco, e credo che sia opportuno in questo senso che ci sia da parte il sindaco una informazione al consiglio della situazione relativa, appunto, all'azienda, e anche una attenzione rispetto a questo percorso che si dovrà cercare di compiere, appunto, nell'arco di questo periodo, appunto, di un anno a partire dal 1 di luglio, perché la cassa integrazione parte da domani. Quindi questa era la richiesta, appunto, che io volevo fare in questa circostanza, appunto, per sottolineare la necessità che vi sia una attenzione. Credo che questa attenzione sia un fattore in sé positivo, che possa portare, appunto, a creare anche, direi, un clima di collaborazione, di disponibilità anche nel cercare, appunto, di dare una risposta ad un problema che è un problema che ovviamente è complesso e di difficile soluzione.
Ringrazio il consigliere Gnudi per aver posto il tema in consiglio comunale. Le informazioni da lei dette sono quelle giuste, effettivamente. Siamo venuti a conoscenza della situazione di crisi che coinvolge, come è stato detto, circa 25 cooperative, mi sembra che siano ridotte alle lettere, ma stiamo parlando veramente di poco. Abbiamo subito contattato la città metropolitana nella figura di Tinti come responsabile, o per aprire il tavolo, anche perché l'azienda è di fatto era molto poco sindacalizzata, di conseguenza ovviamente i lavoratori da un lato sicuramente è dovuto all'ottimo rapporto con la famiglia proprietaria, dall'altro ovviamente si sono trovati abbastanza disorientati da questa notizia. Come giustamente è stato detto, la parte produttiva che viene cessata sostanzialmente, anche se di fatto già albergato non viene più prodotto il bestiario, per intenderci, e in più è anche emerso che ci sono dei contratti che sono più onerosi rispetto a quelli che coordinano e gestiscono il mondo della produttività a livello di bestiario, insomma, tessile, e questo è un altro aspetto. Giustamente sono purtroppo persone in età media, quindi 50-55 anni, in alcuni casi anche nuclei familiari, e quindi l'attenzione, però, devo dire che è massima. Nel tavolo che c'è stato circa 15-20 giorni fa è stato improntato, appunto, con questo percorso, anche con una disponibilità e una, diciamo così, una organizzazione di percorsi formativi per provare a ridestinare queste persone, anche perché l'obiettivo non è solo quello, ovviamente, di trovare un posto di lavoro, ma anche, se possibile, di tenerle sul territorio, in quanto sono nuclei familiari sostanzialmente. Quindi l'impatto sarebbe, oltre che umano per le persone stesse, di difficoltà economica, ma sarebbe anche comunque un impatto sulle, sugli equilibri anche del nostro territorio a livello abitativo. E, niente, lo stato dell'arte è questo. Devo dire che il tavolo di crisi è attivo, è un tavolo che ha detto anche dalle, da tutte le parti interessate, è molto dialogante, questo è positivo. Devo dire che la storia dell'azienda sul territorio un po' tra, cioè, dava già questa, questa prospettiva, perché è un'azienda che è sempre condivisa a livello familiare, scelte, obiettivi con i propri dipendenti. È ovvio che è un settore estremamente, estremamente in difficoltà. E tutto quello che si potrà attivare, ovviamente si cercherà di attivare ulteriormente. Ho sentito che c'è ancora il blocco dei licenziamenti, per, sembra che il governo sia orientato a, a mantenerlo per quanto riguarda il tessile, il settore tessile, vedremo. Diciamo che la situazione è attenzionata. E non è semplice, come giustamente è stato detto, proprio per questi motivi. L'azienda ovviamente è intenzionata a implementare nuove forme di vendita, in particolare l'online o situazioni di questo tipo, però sono tutte persone che andrebbero riformate e non sarà, e non è un percorso così, così semplice. Ecco. Se non ci sono altri interventi, direi che possiamo chiudere il Consiglio Comunale. Altro.
Sì, chiedo ai componenti, scusate, chiedo ai componenti della giunta di rimanere collegati.
Va bene. Buona giornata a tutti, allora.
Grazie.
Buonasera.
Grazie
mille. Buonasera, ciao. Ciao a tutti.
Ciao a tutti.
Buona giornata a te. Ci vai.